File numero 5, pagina 36. E dopo la baracca. E adesso bisogna che dico che ero entrata nell'inferno di Dante. Allora, a sorte, ci siamo accomodate in due gruppi. Una tedesca dice poi a quella che traduceva che una metà vada dentro a quella tenda lì. In una piazzetta erano delle baracche e c'era una tenda grande, nera. Allora questa dice: entrate voi nella tenda, che poi torniamo a prendervi. Meno male. Allora andiamo, apriamo la tenda e sai cosa c'era? C'era un mucchio di donne, saranno state circa una cinquantina, dico io, così, tutte strette, una sull'altra. Quelle sotto erano già morte, distese, cadaveri. Quelle altre erano con gli occhi così, e sopra di tutte, perché andava a piramide, sopra di tutte erano in due, le due più resistenti. Due. Una donna molto alta di statura, magra, e un'altra pure magra, una donna giovane. Erano di sicuro delle ungheresi, ebree. Perché erano ebree? Non si sa come o perché la tenda serviva a far morire di fame. Forse hanno fatto confusione, hanno protestato, allora hanno fatto una retata e le mettono lì a morire. Perché ti facevano vedere cosa facevano? Allora noi siamo entrate lì. Quando abbiamo visto, non abbiamo avuto bisogno di dirci adesso stiamo qui ferme o ci mettiamo in fila, perché i politici se la scappano ovunque, sono abituati a far funzionare il cervello nella maniera che possono. Nessuna di noi ha parlato e insieme ci siamo messe in fila sotto, a vedere quelle lì che erano donne, mamma mia, tutte una sopra l'altra, morte fino sotto, altre che aprivano, altre che fino sopra tendevano a vedere anche loro. In quel momento entrano due prigioniere, vestite come noi, con una bidonetta piccola di patate lesse che fumavano ancora. Vengono lì e le mettono fra noi e loro. Allora noi non ci siamo mosse, perché lì se noi avessimo fatto nascere un casino, non sarei a raccontarlo, sa? Invece non hanno attaccato, perché nessuno di noi ha attaccato. Siamo state fermissime, anzi era una ragazzina di 15 anni, li piangeva e ha detto: ci faranno anche a noi così? E io le ho detto: zitta, zitta, non parlare. Lei non ha parlato. Invece queste qua, poverine, morivano di fame, di sete, di freddo e di tutto, una morte tremenda. E quelle due sopra lì, specialmente una era forte, cercavano di andare verso le patate. Era un tranello. Perché portare le patate lì? Noi eravamo appena arrivate, quindi non è che morivamo di fame. Quelle là morivano, sì, erano quasi morte. Patate lesse in un pentolino, era una provocazione. Allora lì credevano che noi fossimo così sceme di dare l'assalto alle patate. Non avrei mangiato una patata di quelle lì per niente, e nessuna di noi. Si diceva, andiamo a mangiare patate di fronte a chi muore di fame? Robe così, robe stupide. Allora succede che invece le altre, quelle due sopra, hanno reagito. Alcune hanno tirato fuori una mano perché la mettono qua e quelle due sopra si sono chinate a prender su per andare a tirar in qua il secchio. Lo hanno rovesciato e le patate correvano sul pavimento e allora noi sempre ferme e quelle si stendevano per poter arrivare a prender su. Allora quelle due giovani prigioniere lì hanno chiamato un tedesco che è venuto lì, tutto ben messo, dritto, lustro. La signorina tedesca si avvicina a queste patate per terra per rimetterle nel secchio. Quelle povere sopra hanno perso ogni speranza in quel momento. Han portato via le patate. Noi siamo rimaste lì e dopo ci hanno fatto uscire. Ecco, quelle cose tanto, tanto tremende ti passano. E ho pensato dopo a quella roba lì e ho capito una cosa, che era una provocazione. Abbastanza giorni dopo alle francesi ho chiesto del camino, del fuoco dove bruciavano, dal mattino con le fiamme lunghe fin fuori dal camino, un camino bassetto e largo. Io ero con quest'altra francese e chiedo: ma scusa, perché tanto fuoco? Quello lì, benedetta, non so da quanti giorni è acceso. Avevano tante donne ebree dell'Ungheria e le han portate su tutte qui e adesso le bruciano. Toccherà anche a noi, dice lei. Perché? Ho detto. La guerra è quasi finita, no? Non arriveranno a tanto, ne hanno tante qua da bruciare, basta stare attenti a non farsi prendere. E allora questa dice: devi tacere, non raccontare a nessuno, perché se sanno che racconti, di sicuro che vai dentro anche tu, con loro. Sì, perché ti provocavano. Un'altra mi ha detto che quando erano arrivate avevano detto di andare sotto un albero ed indicato un albero in un cortile e di restare lì sotto. Queste sono andate sotto l'albero, si sono guardate intorno. Sapete cos'era? Era una donna impiccata sull'albero. Perché le mandavano? Per l'esempio. Anche se qualcuno fosse andato in escandescenze, magari se quella donna invece che noi era sua sorella, per dire, faceva quella fine lì. La provocavano e dopo avevi torto tu. Così era. Che razza di gente. C'erano le capò, donne addette al campo. Ad un certo momento è stata dura, perché dormire in lettini, per modo di dire lettini, era sporco, lurido e mai pulito. Al mattino la sveglia era alle 4. A Ravensbrück ho visto, e mi ricordo bene, una ragazza tedesca in divisa, studente. Erano in due, una bionda e una ragazza castana di capelli, belle proprio. Erano sempre assieme che si parlavano, senza mai parlare con nessun altro. Un giorno eravamo fuori dal campo che stavamo mettendo a posto legna, travi, e mi prende una stupida capò. Avrei dovuto portare insieme a una polacca un tronco grande il doppio di me. Allora io sono stata ferma, io non mi muovevo, non potevo neanche alzare la gamba dal peso del tronco. E notavo che queste due stavano sempre attente di tutto. Avrà visto che volevano mandarmi avanti in quelle condizioni con il travo. Una ha lasciato l'altra di corsa ed è venuta vicino a me e mi ha spinto in parte con grazia. Se l'è messo sulla spalla, forte, ed è venuta di corsa. Chi lo faceva? In Germania, lassù, verso Berlino, c'è aria, c'è freddo e si doveva andar fuori perché ci contavano. Mettersi per 10. Contavano. Allora succedeva che al decimo, ma non si era mai per 10 perché a un certo punto qualcuno era morta la notte. Non potevi stare in piedi. Allora vai a cercare queste qua. Se quella era morta, la trascinavano fuori dalle baracche. Poi venivano lì degli uomini con un carrello per portarle via nel forno. Venivano lì altre prigioniere e le mettevano in piedi, ma tornavano a cadere e ne mancavano altre. Allora via dentro a cercarle. Insomma, passavamo 2 ore nel freddo intenso, col vento dietro e davanti, ghiaccio per terra, ma dovevano contarci. Dopo facevamo i gruppi di lavoro che andavano a seconda di quello che gli capitava. Si andava volentieri quando si sentiva «Kartoffel colonna», cioè le kartoffel, le patate. Formiamo la colonna delle patate, no? Tutte volevano andare a prendere le patate, perché o bene o male le patate si riuscivano a prendere. La fame era grande. E così fino a quando siamo arrivati verso gli ultimi, del tempo che si era lì e della guerra. La marcia della morte. Allora girava una notizia a Ravensbrück che la pace veniva avanti. C'era una circolare, ce l'aveva detto qualcuno, perché c'erano alcune prigioniere francesi in buona vista che erano medici. Allora qualcuna dava qualche notizia. Abbiamo saputo in quel modo lì che la guerra era finita e che questa circolare diceva che in caso che la guerra finisse, il campo doveva evacuare e fare una colonna che sia la colonna della morte. Allora io ho detto, figurarsi. Invece era vero, perché c'era la circolare, la marcia della morte pure. Io la sottoscritta e andata a vederla fin da davanti. Ero nella colonna. Ci hanno fatto uscire dal campo, la notte era tutta una confusione. C'era gente che parlava una lingua diversa perché veniva da qualche altro campo, di quelli piccoletti magari. C'era di tutto, bisognava stare attenti, allora noi dovevamo andare, cioè era stabilito in una circolare da tempo prima. In caso di fine della guerra, non tenere il campo, inquadrare quelli che potevano camminare e fare iniziare una marcia, la marcia della morte. Non si mangiava mai, era già tanto che non si mangiava più. Sì, beccavo bucce, robe lì. Hanno raggruppato un po' di gente. Si sfolla e quasi tutti dicevano, «Cosa stiamo a fare? Mettiamoci in fila con tutti e vediamo». Allora così abbiamo fatto. Noi siamo andate avanti che era notte. Per dove si va? Per il Baltico? Allora andiamo in su. Chissà quanta strada era da fare. Comunque man mano che veniva giorno si vedeva più netta la colonna. Uomini, donne, gente malmessa, gente un po' meglio, che andava avanti. Andava avanti verso il Baltico. Lì sul Baltico avrebbe dovuto esserci una nave in disuso, mandare su la gente sulla nave che ci portano sulle isole vicino alla Finlandia. Invece volevano rovesciarci nel mare. Era una nave rotta, da buttare. Viene giorno mentre camminiamo. Nessuno ci dà niente da mangiare, da bere. Camminiamo e dopo dicono di sedersi un po'. Allora tutta la colonna si siede e poi avanti ancora, cercando erba, la valerianella. Camminato tutta la giornata, ho dormito per terra vicino alla Maria. Così pensavo, vediamo, perché non si può scappare in città, perché se scappi in città ti vedono subito in quelle condizioni lì, la polizia ti riporta là. Allora vediamo cosa fare. Una strada che diventava sempre più lunga, più lunga. A un certo punto, meno male che c'era bel tempo, c'era sole in quei giorni lì, e mi trovo, camminando così assorta, abbastanza avanti. Era in campagna, non c'erano case. Era un giro che si doveva fare, di modo che vedevo quella via, e sono andata un po' in fuori, e mi sono trovata davanti alla testa, dove c'erano le guide, e sa cosa ho visto? Una cosa che non dimenticherò mai. Tre uomini giovani, vestiti a righe. Solo loro erano vestiti a righe. Li avevano vestiti apposta. Stavano appena in piedi, in tre erano. Si può dire bei giovanotti, e uno somigliava a una persona nota anche, perché loro si vendicavano di quelli che volevano. Lì erano obbligati a essere i primi a guidare la marcia della morte. Erano in tre, vestiti tutti di nuovo con la divisa da galeotto e la morte in faccia, perché pieni di fame, pieni di tutto, magri. E quello alto specialmente mi è rimasto impresso. Aveva due grandi occhi che parlavano da soli e andavano avanti così. Non potevano camminare tanto svelti. Noi potevamo arrangiarci con l'erba, ma loro niente. Mi è venuta, guarda, una roba. Improvvisamente mi trovo davanti questi. Una visione simile. Tre uomini vestiti a righe con la morte in faccia, che si tengono su. Se tiri via uno, cadevano tutti e tre. Quello in mezzo era alto, stava dritto e questi altri erano appoggiati e si tenevano uno di qua e uno di là. E quel paesaggio, sa che l'ho quasi fotografato? Il bosco dietro, tutto bello verde. Era una bella primavera, un bel sole. Questi uomini che avevano la morte negli occhi e dietro una fila malconcia di uomini e di donne vestiti di brandelli, affannati, scalzi, che camminavano. La colonna non finiva più, allora ho detto così. Adesso sono in compagnia. Se non troveremo città, scapperemo in campagna. Vicino a me la Casati Maria era giovane, 21 anni di Udine, impiegata nella Osoppo. E allora camminiamo e viene notte. Io guardo bene dove ci siamo fermati e vedo lì a due passi una bella casa, sfondata il tetto dai bombardamenti. Ma la casa stava su bene. Vai a vedere che scappiamo lì. Così l'ho fatto. Tra l'altro anche altre sono riuscite a sgattaiolare da qualche parte, anche quelle di Trieste. Io non dormivo perché non potevo dormire, ero in ginocchio a guardare e l'altra, la Maria, era distesa lì. E questa casa, una bella casa sfondata il tetto, ma in piedi, ed era a due passi. La strada e poi c'era un po' di verde, poi c'era la casa che io avevo pensato che avesse un ingresso anche per dietro e avevo indovinato, una cantina, la scala dietro. Allora vado dalla Maria. Dai, andiamo lì. Adesso tutti dormono, non c'è nessuno, non ci sente nessuno. Non aspettiamo che torni giorno, perché dopo devi continuare. Maria, Maria, dormi? Sai cosa facciamo? Niente, non faccio niente, vai tu, Rosa. No, tu devi venire con me, perché noi torneremo a Udine. Sai cosa facciamo? Lì c'è una casa, ti troverò il posto per andarci. Sono due passi, andiamo dentro lì. Stiamo dentro lì e vediamo quello che succede. Questa storia finirà, deve finire. Casomai mangeremo erba intanto. Lei dice: No, no, vai tu, vai tu. Io ho deciso, anzi non dormivo, pensavo a quello che devo fare per farmi ammazzare. No, no, non parlare così. Allora senti, Maria, noi siamo qui perché? Perché siamo partigiane. Tu sei della Osoppo, io sono della Garibaldi e siamo state prese per quello. Noi abbiamo il dovere di tornare, se possibile. Dobbiamo cercare di tornare, di raccontare tutto quello che abbiamo visto e che hanno fatto e che volevano farci. La fuga. Abbiamo scivolato via sull'erba. Abbiamo fatto il giro e dietro c'era una porta. Quella portava in giù, nella cantina. Un po' di scalini, meno male che vedevo bene anche se era buio, e sentiamo bisbigliare. Allora io dico forte: C'è qualcuno? E in friulano una certa Maria di un paese di montagna mi dice: Ma sei tu Rosina? Sì, Maria, sono Rosina. Simpatica ragazza, è morta tanti anni fa. Era più giovane di me. Aveva il fidanzato prigioniero in Germania, ma soldato, era un soldato prigioniero. E quando eravamo in treno lei piangeva sempre. Piangeva tanto e le ho detto: «Eh sì, Maria, se piangi non torni a casa. Se ti portano via la roba, pazienza, tua mamma ti tornerà ad aiutare. Non piangere se vuoi tornare a casa». Mai vista piangere lì. E difatti è tornata. È tornato anche il fidanzato, si sono sposati e vissero felici e contenti. Questa Maria era assieme ad una belga, della resistenza belga, anziana, alta, parlava tedesco e francese, perché i belgi parlano più lingue. Poi c'erano madre e figlie ungheresi, ebree, le Marie, e poi chi c'era? Mi pare ce ne fosse un'altra, sei. Sì, ed è venuta un'amicizia fatta subito. Aspettiamo che questi partissero. Dovevamo zittire la belga perché aveva un vocione da tenore. Simpatica la belga. Non poteva vedere i tedeschi e i fascisti. Dopo, quando abbiamo sentito i comandi «Los! Los!» e gli zoccoli che camminavano sulla strada, e quando c'è stato silenzio, prima che venisse molto chiaro, siamo uscite e invece di andare verso la direzione della marcia della morte, siamo andate nella direzione opposta. Tornando indietro, i russi forse li avremmo trovati. Abbiamo trovato una strada e guarda caso siamo in questa strada che abbiamo girato a destra e capita che vediamo una persona vestita da SS, un giovanotto. Aveva 2, 3 fucili qua, era tutto armato, giovane, che andava a incontrare gli americani o quelli che venivano su. Allora lui ci ha detto dove dovevamo andare per una stradetta a sinistra fino al cimitero, dove potevamo stare un po' tranquille. Se sentite rumori vuol dire che la guerra viene anche qua. Ci aveva insegnato bene. Ci ha dato dei soldi che la belga ha preso per andare in bottega e abbiamo seguito le indicazioni. Abbiamo trovato la strada e in fondo a questa il cimitero. Era chiuso, abbiamo fatto il giro e passando per dietro abbiamo visto che altri erano stati lì. Allora siamo andate dentro, c'era una baracchetta dove potevamo ripararci nel fieno. Si poteva entrare per un buco, allora per il buco passavamo tanto eravamo secche, non grasse. Ed entrate lì, ci siamo sedute, abbiamo mangiato un po' di radicchio. Sono passati 2, 3 russi di corsa, vestiti in borghese, hanno buttato via le divise, avevano un sacco. Allora quella ungherese, che parlava anche russo, dice «Ehi, tovarich, tovarich, cosa avete lì dentro?» Allora questo gli ha detto «Patate, roba, verdura!» E gli ha insegnato dov'era una baracca, e lì c'era tanta di quella roba, patate, carote, pomodori, tutto fresco. E allora con il sacco andiamo io e lei, perché le altre non avevano voglia. Dovevamo passare fuori dal buco. Io e questa ebrea ungherese, la figlia è rimasta lì. Non ho mai notato se era una bella ragazza, alta sui 20 anni. Non l'ho mai sentita parlare con nessuna. Obbediva a tutto quello che diceva sua madre. Avevo cercato di parlare, non rispondeva neanche. Si vede forse che era scioccata. Chissà, ne avrà viste di tutti i colori. La zona era sotto i russi, ci hanno detto che eravamo troppo pochi per rimpatriare. Ci hanno raggruppato, eravamo quasi 2000, in una città senza abitanti. Una bella città, un campanile alto alto e un prete tedesco cattolico, che a me non interessa tanto la religione, però era lì. Allora lì i russi hanno chiesto agli italiani se davano una mano a raccogliere il raccolto a fine stagione. Gli italiani contenti, si mangiava bene, si dormiva bene. C'erano ufficiali lì e hanno fatto una serata ringraziando gli italiani. Hanno fatto un discorso, intanto io e altre 2 sorelle siamo andate a fare teatro, così per passare il tempo. Stavamo bene là. In campo si faceva lavori di campagna, poi c'erano gli artisti. Pochissime donne, e allora abbiamo fatto teatro con le sorelle istriane, perché tutti dovevano lavorare. I russi ci hanno rimpatriato. Con la Casati ci siamo perse, poi ritrovate, e sono arrivata assieme alla Casati in treno fino a Udine sotto il controllo degli americani. Io sono tornata agli ultimi di ottobre a casa. In giugno sono stata liberata. Il 27 ottobre sono arrivata a casa. Quando sono arrivata a casa era già notte. Sopra c'era una signora che sentiva tutto, aveva una rivendita del pane e allora era alla finestra che prendeva l'aria, mi ha riconosciuto dalla voce. «Rosina!» viene giù di corsa e mi bacia. «Come stai?» «Mia madre sta bene!» mi ha accompagnato. Mia madre stava andando a letto, è tornata giù ed è andata a prendere una bottiglia di vino buono che aveva a casa. Abbiamo aspettato un po' e poi abbiamo bevuto un po' di vino. Quando ho potuto dormire, ho dormito 14 ore di fila. Mia madre mi ha chiesto se ero morta. Fine file numero 5.